Buonasera carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua in questo nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Siamo così arrivati al quarto capitolo delle Lamentazioni. Esso ci parla della meditazione che Geremia sta facendo. È seduto tra le macerie di Gerusalemme e descrive l'orrore della distruzione, della deportazione del suo popolo. Questo tema è così terrificante che sarei tentato di evitare di dare questo messaggio, perché ci parla, ci manifesta come sarà il giorno del giudizio. Ma dobbiamo essere onesti e affrontare questo fatto, cioè che Dio è giusto e contemporaneamente pieno d'amore. Dio è giusto quando giudica con giustizia il peccato, ma contemporaneamente è misericordioso. A questo riguardo il profeta Abacuc, nel suo libro al capitolo 3, versetto 2, scrive: «Nell'ira ricordati di avere pietà». Dio non si dimentica mai di avere pietà e c'è sempre una via d'uscita per il suo popolo, sempre che ci sia il pentimento. E dobbiamo ringraziare Dio che è così. Leggiamo quindi i primi due versetti di Lamentazioni, capitolo 4. Come mai si è oscurato l'oro, si è alterato l'oro più puro? Come mai le pietre del santuario si trovano sparse qua e là, agli angoli di tutte le strade? I nobili figli di Sion, pregiati come oro fino, come mai sono considerati quali vasi di terra, opera di mani di vasaio? Geremia, in questi versetti, sta mettendo a confronto l'oro con i giovani di Gerusalemme. Egli descrive i bei ragazzi di Giuda come dei vasi d'oro che ora sono diventati simili a vasi di terraglia e che saranno rotti. Questo è l'orrore della guerra. A motivo della guerra muore sempre il fiorfiore della gioventù di una nazione. Noi dobbiamo riconoscerlo, siamo orgogliosi di noi stessi e viene insegnato ad avere sempre un ottimo concetto di sé. Ho sentito recentemente uno psicologo che insegnava a questo proposito e diceva che ogni mattina dovremmo guardarci allo specchio e dirci che ci vogliamo bene. Penso che a molti non sia necessario dire questo perché già si amano abbastanza. L'apostolo Paolo disse che non dovremmo stimarci più del dovuto. Se facessimo questo, ci accorgeremmo di essere dei vasi di terra. Tuttavia il problema non è di quale materiale siano fatti i vasi, ma dell'uso a cui sono destinati. Eccovi un bellissimo esempio. Vi ricordate, alle nozze di Cana in Galilea, il Signore Gesù fece portare dai servi dei recipienti per l'acqua, che forse erano stati messi in un angolo, ma lui li usò per procurare del buon vino agli invitati. Egli poteva usare quei vasi e si dovevano riempire d'acqua. L'acqua è la figura della parola di Dio, e quando noi, che siamo vecchi vasi per l'acqua, siamo riempiti della parola di Dio, il Signore ci potrà usare. Siamo dei vasi preparati per il Maestro? O per noi stessi. Quei giovani di Giuda non stavano servendo Dio ed ora erano soltanto pezzi di argilla rotta. Che illustrazione tragica, non trovate? Il versetto seguente, il quarto, ci dice ancora: la lingua del lattante gli si attacca al palato per la sete, i bambini chiedono pane e non c'è chi gliene dia. L'assedio di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor era una cosa tremenda. Il popolo soffriva dentro la città e invece di arrendersi come Dio aveva detto di fare, tenevano duro nei loro propositi, lasciando così morire di stenti i loro bambini. Questa è certamente una cosa tremenda, ma su questo arriverà il giudizio di Dio, come leggiamo nel successivo versetto 5. Quelli che si nutrivano di cibi delicati cadono di nedia per le strade. Quelli che erano allevati nella porpora abbracciano il letamaio. Avevano vissuto nell'agiatezza, nello spreco. Avevano grandi e ben riforniti supermercati, ma ora gli scaffali erano tutti vuoti. Non potevano più godere delle comodità di prima, in effetti non avevano più nulla. Vi siete mai fermati a pensare a quello che potrebbe accadervi in una situazione come questa? Supponete che i supermercati che ora traboccano di cibo, la settimana prossima, quando andrete a fare la spesa, siano tutti vuoti. Supponete di girare l'interruttore di casa vostra e che la luce non si accenda. Supponete di non avere più riscaldamento, aria condizionata o benzina per la vostra auto. Cosa fareste? Sono certo che un grido di disperazione si alzerebbe in tutta la nazione, saremmo costernati e tutti correremmo all'approvvigionamento di qualunque bene, in qualunque modo, sia esso lecito o meno, non è forse vero? Ecco, questo è ciò che accadde a Gerusalemme, a motivo del giudizio di Dio. Un giorno egli giudicherà il mondo come ha giudicato Gerusalemme, come ci dice il versetto 6. Il castigo dell'iniquità della figlia del mio popolo è più grande di quello del peccato di Sodoma, che fu distrutta in un attimo, senza che mano d'uomo la colpisse. Dio giudicò anticamente senza pietà Sodoma e Gomorra, ma ancora più severamente giudicò Gerusalemme. Perché? Perché il peccato di Gerusalemme era peggiore di Sodoma o Gomorra, in quanto esse non erano il suo popolo eletto come lo era Israele, e quelle due città furono distrutte per il dilagare della immoralità, dell'omosessualità, e se anche ai nostri giorni si cerca di giustificarlo, è pur sempre un peccato. Ma c'è qualcosa di peggio di tutto ciò, amici, ed è questo. Qualcuno che, pur ascoltando il Vangelo, non prende la decisione di porre la sua fede in Cristo Gesù per essere perdonato da tutti i suoi peccati. Vedi, amico, amica, chiunque tu sia, ascolta. Gesù Cristo è morto per te, per darti la vita eterna, se tu credi con tutto il tuo cuore in Lui. Oggi Dio è misericordioso nei tuoi confronti. Tu un giorno ti sei allontanato da Lui, disubbidendo alla Sua volontà e macchiandoti col peccato. Ora, in questo momento, Egli ti sta chiamando per nome, desidera fare la pace con te. E tu lo vuoi? Ecco qual è il peccato che Gesù dice che non sarà mai perdonato, né in questa vita né dopo la morte. Il volontario rifiuto di pentirsi, di credere in Gesù per essere riconciliato con Dio. Amici, sappiate che quando Dio vi giudicherà, il suo giudizio sarà più severo di quello che opererà nei confronti di chi non l'ha mai conosciuto, perché ora tu conosci il rimedio. Conosci il rimedio che Lui ha provveduto e non ne vuoi tenere conto. Non preoccuparti dei pagani nel mondo, ma preoccupati di te stesso, ora, in questo momento, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Hai risposto all'offerta di grazia di Dio in Gesù Cristo. Anche se tu sei una persona importante, non potrai mai evitare questo giudizio. Proseguiamo nei seguenti versetti dal 7 all'8 di Lamentazioni, capitolo 4. I suoi principi erano più splendenti della neve, più bianchi del latte. Avevano il corpo più vermiglio del corallo, il loro volto era uno zaffiro. Il loro aspetto ora è più cupo del nero, non si riconoscono più per le vie. La loro pelle è attaccata alle ossa, è secca, è diventata come il legno. Queste persone avevano un bell'aspetto, vero amici? Ebbene, anche oggi la religione appare bene esteriormente. Infatti abbiamo nuove chiese, spaziose cattedrali, belle scuole cristiane, dove si può fare sport, saloni per conferenze e sontuosi banchetti e così via. Ed esteriormente tutto sembra bello, perfetto. Ma Geremia sta dicendo che un vero nazireo, cioè una persona veramente consacrata al Signore, era colui che lo era nel cuore e non esteriormente. Erano magari tutti ammirati e considerati, ma nel loro cuore nulla era cambiato e quindi non piacevano al Signore. Anche se è bello avere splendidi locali, sempre gremiti, è però tragico quando le persone che li frequentano non sono delle nuove creature in Cristo Gesù, rigenerate per la fede in Lui. Questa è l'immagine che Geremia ci presenta del popolo di Giuda e spesso è più che mai attuale ai nostri giorni. Il nostro testo continua dicendoci queste parole. Leggiamole al versetto 9. Gli uccisi di spada sono stati più felici di quelli che muoiono di fame, poiché questi deperiscono estenuati per mancanza di prodotti dei campi. Anche se Geremia è stato testimone della tremenda distruzione di Gerusalemme e di quelli che erano morti, dice che avrebbe preferito essere morto piuttosto che vivo a causa delle condizioni terribili in cui vivevano ora i superstiti. Ed eccovi raccontati dai versetti seguenti, dal 10 al 12, a quali terribili situazioni erano arrivate quelle persone. Mani di donne, sebbene pietose, hanno fatto cuocere i propri bambini, sono serviti loro di cibo nella rovina della figlia del mio popolo. Il Signore ha esaurito il suo furore, ha riversato la sua ira ardente, ha acceso in Sion un fuoco che ne ha divorato le fondamenta. Né il re della terra, né alcun abitante del mondo avrebbero mai creduto che l'avversario, il nemico, sarebbe entrato nelle porte di Gerusalemme. La stessa tragicità avvenne quando l'imperatore Tito distrusse Gerusalemme nel 70 d.C. In quel tempo le persone erano così affamate che le madri dovevano dare in pasto i propri figli. Noi oggi pensiamo che questo sia orribile, ma è ancor peggio se accade a causa di persone che detengono l'autorità religiosa della nazione, come ci è detto nel versetto 13. Leggiamolo. Così è avvenuto a causa dei peccati dei suoi profeti, delle iniquità dei suoi sacerdoti, che hanno sparso nel mezzo di lei il sangue dei giusti. Poiché i falsi profeti e i sacerdoti non avevano detto al popolo la verità, essi erano colpevoli di omicidio, e questa era la valutazione di Dio. Un ministro di Dio che non parla della sua parola e che non dice alle persone in che modo potrebbero essere salvate, rientra in questa categoria. Non lo dico io, ascoltatori, ma il Signore. E Dio dice che sei colpevole se non trasmetti la sua parola. Ed ecco cosa dice il versetto 16 sull'argomento. La faccia del Signore li ha dispersi Egli non volge più verso di loro il suo sguardo, non si è portato rispetto ai sacerdoti, non si è avuto pietà dei vecchi. Attenzione, quindi, all'importanza di ascoltare la parola di Dio. Geremia era un suo profeta e non venne ascoltato, e Dio li giudicò per questo. Poi il testo di Lamentazioni, capitolo 4, prosegue, al versetto 17, recitando così. A noi si consumavano ancora gli occhi in cerca di un soccorso, aspettato invano. Dai nostri posti di vedetta scrutavamo la venuta di una nazione che non poteva salvarci. Parlando del ritorno di Israele nel suo paese d'origine, un grande avvenimento, un commentatore ha fatto questa affermazione. Negli annali della storia umana non c'è niente di simile al fatto che una nazione ridotta in schiavitù per 70 anni ritornasse a riprendere la propria nazionalità e che dopo circa 600 anni questa stessa nazione dovesse di nuovo essere dispersa in tutto il mondo per quasi 2000 anni e nonostante tutto riuscisse a conservare la propria identità. Nel vedere come Dio ha trattato la sua nazione, molti hanno potuto credere in Lui. Il Signore dice che il problema di Giuda era di cercare aiuto dall'Egitto, che era un nemico. Israele, ai nostri giorni, ha bisogno della parola di Dio, quella stessa parola che essi ci diedero tanti anni fa. Il nostro brano continua dicendoci al versetto 20 di Lamentazioni, capitolo 4. Colui che ci fa respirare, l'unto del Signore, è stato preso nelle loro fosse. Egli, del quale dicevamo, alla sua ombra noi vivremo tra le nazioni. Che immagine di quel popolo, e com'è attuale ai nostri giorni. Essi, cioè Israele, a motivo della loro ribellione ad ascoltare la voce di Dio, sono stati giudicati, sono stati dispersi fra tutte le nazioni. Ma dice anche che ritorneranno, come leggiamo nel versetto 22 del nostro testo. Il castigo della tua iniquità è finito, figlia di Sion. Egli non ti manderà più in esilio. Egli punisce l'iniquità tua, o figlia di Edom, mette allo scoperto i tuoi peccati. Dopo il giudizio, Dio promette che li farà ritornare nel paese per sempre. Il quinto capitolo, che conclude la lamentazione di Geremia, è una preghiera. Leggiamo i primi 10 versetti. Ricordati, Signore, di quello che ci è avvenuto. Guarda e vedi la nostra infamia. La nostra eredità è passata agli stranieri, le nostre case agli estranei. Noi siamo diventati orfani, senza padre, le nostre madri sono come vedove. Noi beviamo la nostra acqua dietro pagamento, la nostra legna noi la compriamo. Con il giogo sul collo siamo inseguiti, siamo spossati, non abbiamo riposo. Abbiamo teso la mano verso l'Egitto e verso la Siria per saziarci di pane. I nostri padri hanno peccato e non sono più. Noi portiamo la pena delle loro iniquità. Degli schiavi dominano su di noi e non c'è chi ci liberi dalle loro mani. Noi raccogliamo il nostro pane al rischio della nostra vita, affrontando la spada del deserto. La nostra pelle brucia come un forno per la surra della fame. Queste parole evidenziano lo stato in cui si trovava il popolo di Dio. Giuda ha perso l'onore, il rispetto che aveva fra le altre nazioni, ed ora si trova nella vergogna. Della vergogna nella quale si trovava Giuda ci è detto nei versetti che seguono dall'11 al 18 di Lamentazioni, capitolo 5. Essi hanno disonorato le donne a Sion, le vergini delle città di Giuda. I capi sono stati impiccati dalle loro mani, la persona anziana non è stata rispettata. I giovani hanno portato le macine, i ragazzini hanno vacillato sotto il carico della legna. I vecchi hanno abbandonato la porta della città, i giovani la musica dei loro strumenti. La gioia è scomparsa dai nostri cuori, le nostre danze sono mutate in lutto. La corona ci è caduta dal capo, guai a noi, perché abbiamo peccato. Per questo langue il nostro cuore, per questo si oscurano i nostri occhi, perché il monte di Sion è desolato e vi passeggiano le volpi. Le loro donne sono state violentate e i loro principi impiccati, hanno perso tutto. I giovani sopravvissuti sono stati fatti schiavi da Nabucodonosor. Tutta la gioia è scomparsa, tutto sembra essere causa di disperazione. E nonostante il fatto che le apparenze siano avverse, Geremia continua a confidare nel Signore e conclude questa preghiera ricordando le promesse di Dio, come troviamo scritto nei versetti dal 19 al 22. Ma tu, Signore, regni per sempre. Il tuo trono dura di età in età. Perché dovresti dimenticarci per sempre e abbandonarci per lungo tempo? Facci tornare a te, o Signore, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo. Ci hai forse rigettati davvero? Sei tu adirato fortemente contro di noi? Questa è la preghiera di Geremia per il popolo, e da questo possiamo imparare che dovremmo ritornare al Signore prima che sia troppo tardi. Un uomo di Dio, chiamato Daniel Webster, anni fa ha fatto questa affermazione che sembra una profezia. Ascoltatela. Se non si diffonde la Bibbia e se le persone non ritornano a Dio, non so che cosa potrà accadere della nostra nazione. Se la verità non verrà divulgata, al suo posto dilagherà l'errore. Se la parola di Dio non è ascoltata, il diavolo e le sue opere avranno il sopravvento. Se l'Evangelo e la letteratura cristiana non raggiunge ogni paesino, lo faranno le pagine dei libri corrotti e immorali. Se la potenza del Vangelo non si sente in lungo e largo nel paese, l'anarchia, il cattivo governo, il degrado, la miseria, la corruzione e il buio regneranno senza fine. Che quadro perfetto della nostra società, non vi pare, amici? Oggi viviamo in un momento in cui si incorre nel ridicolo se si legge la Bibbia nelle scuole, mentre la pornografia viene divulgata, permessa, con la motivazione che siamo liberi di fare quello che vogliamo. Penso che se al più presto non avvengono dei cambiamenti, le nostre nazioni avranno lo stesso destino dell'antica Babilonia, perché abbiamo raggiunto la fine della discesa. Quale grande messaggio avrebbe per noi oggi il libro delle Lamentazioni? Tuttavia, temo che la Bibbia non verrà scelta come il libro del mese o il libro dell'anno, e questa sarà una grande sfortuna. Ma se tu, amico o amica, desideri veramente cambiare e voltare pagina nella tua vita, in questo momento ne hai l'opportunità. Mi chiedi cosa devi fare? Ma è semplice. Smetti di pensare che tu puoi fare a meno di Dio e accetta quanto Egli ha da offrirti gratuitamente per la fede in Gesù, la vita eterna. Cosa aspetti? La Bibbia dice che è oggi che puoi incontrare Dio in Cristo Gesù e lo puoi incontrare ovunque tu ti possa trovare, perché Lui è lì, proprio vicino a te. Prendi quella mano che ti sta tendendo e non ti abbandonerà mai più. Vuoi un consiglio? Non farlo aspettare, perché potresti non trovarlo più, potrebbe essere troppo tardi. E con questo invito ad andare a Gesù con tutto il tuo cuore, io mi fermo qua. Ti ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo lunedì, quando apriremo la Bibbia in un altro libro, studiandone il contenuto. A lunedì allora, ciao.